Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. L'avete sentita la nostra sigla del venerdì che ci aggiorna su quanta CO2 c'è nell'aria, quanta anidride carbonica c'è nell'aria. È dal 19 aprile che ogni venerdì a Radio Trescenza riportiamo questo dato. In tanti avete reagito, ci fa molto piacere, perché il nostro scopo è proprio che si parli di questo numero e di ciò che rappresenta. Ci avete mandato tante domande, suggerimenti, critiche: che senso ha, perché non ci dite se aumenta o diminuisce, perché non date un termine di paragone in modo che questo numero si possa interpretare. Allora oggi noi vogliamo rispondere a tutti questi stimoli, vogliamo ricordare perché per gli scienziati la concentrazione di CO2 in atmosfera è tanto importante, anche perché in queste ultime settimane ai fattori che normalmente concorrono alla produzione di CO2 se ne è aggiunto un altro, gli incendi che stanno devastando grandi porzioni di foreste nelle aree artiche. Ne stava parlando poco fa Luigi Spinola a Radio Tremondo: Siberia, Norvegia, Canada, Alaska, incendi fuori della norma, senza precedenti per estensione e per gravità, che hanno immesso in atmosfera tanta CO2 quanta ne producono il Belgio o la Svezia in un intero anno.
E allora siamo partiti per questa puntata, buongiorno anche da Marco Motta, proprio dai vostri messaggi e le vostre osservazioni che sono arrivate nelle scorse settimane, e continuate però a scriverci anche durante la diretta su questi temi, sugli aspetti che vi sembrano poco chiari, proponendoci insomma le domande che avete sui livelli della CO2, sui cambiamenti climatici, sugli incendi in corso in Siberia. Come sempre potete farlo scrivendoci al 335 5634 296 via SMS o WhatsApp, oppure via Facebook e Twitter.
Filippo Giorgi, buongiorno.
Buongiorno.
Fisico dell'atmosfera all'ICTP di Trieste, grazie per essere con noi. Oggi le chiederemo di aiutarci a contestualizzare questo dato della CO2, a capire che cosa significa. Allora, prima di tutto un dato di alfabetizzazione base. Abbiamo sentito in apertura 409,63 parti per milione. Che cosa significa parti per milione?
Parte per milione significa che per ogni milione di molecole di atmosfera ci sono 409 molecole di CO2 in media.
Per cui
diciamo è una concentrazione abbastanza bassa rispetto appunto alla composizione dell'atmosfera, che è formata soprattutto da azoto e ossigeno. Però nonostante questa concentrazione sia bassa, ha degli effetti molto importanti sul funzionamento del sistema climatico terrestre.
Ora ci arriveremo, poi man mano durante la puntata spiegheremo gli effetti di una concentrazione di CO2 che cresce. Ma a proposito di crescere, allora abbiamo detto oggi 409,63. Ad aprile, quando abbiamo iniziato questa consuetudine del venerdì, il dato era 413,65 parti per milione. Poi a maggio, per la prima volta nella storia, si sono superate le 415 parti per milione. Insomma, è un numero che oscilla apparentemente da quando abbiamo iniziato, sembra essere diminuito, a volte diminuisce, e c'è chi ci dice: ah, ma scende, quindi insomma bene, possiamo essere contenti. È così?
Ma no, diciamo, questa diminuzione, allora la CO2 in media tenderà sempre ad aumentare appunto per le emissioni di origine antropica, però esiste una oscillazione stagionale per cui i valori di CO2 in media sono più bassi d'estate, perché uno dei meccanismi di rimozione della CO2 è la fotosintesi, e quindi d'estate, quando nell'emisfero nord c'è più vegetazione, c'è anche un pochino meno di CO2. Quindi si vedrà che in generale, lo vedrete anche voi se continuerete a prendere queste misure, che d'estate i valori CO2 sono leggermente più bassi, mentre d'inverno sono leggermente più alti. Ma se fate una media su tutto l'anno, vedrete che la concentrazione di CO2 tenderà sempre ad aumentare, appunto a causa delle emissioni di origine antropica.
Ecco, allora noi, per noi chiaramente è una, così, un'idea simbolica, perché ci piace attirare l'attenzione su questo dato che rappresenta l'impatto degli esseri umani sul pianeta, e quindi abbiamo fatto questa scelta di comunicarvelo su base settimanale. Però per voi invece questo numero ha un significato, per voi scienziati, proprio importante dal punto di vista strettamente della ricerca e della comprensione di quello che accade. Perché proprio la CO2 rispetto ai tanti gas che ci sono nell'aria?
La CO2, come anche alcuni altri gas, principalmente il metano, ma anche il vapor acqueo, sono dei cosiddetti gas serra, quelli che noi chiamiamo gas serra, cioè gas che producono il cosiddetto effetto serra. Che cos'è questo effetto serra? In pratica la cosa funziona così: il clima terrestre, il motore principale del clima terrestre è la radiazione che proviene dal sole. L'atmosfera pulita, senza nubi, è abbastanza trasparente a questa radiazione, quindi questa radiazione arriva sulla superficie, la riscalda, e la superficie della Terra, come tutti i corpi, emette radiazione infrarossa, quindi a lunghezze d'onda più lunghe di quella visibile. È una radiazione che non vediamo, è un calore radiativo, diciamo così. Questo è il meccanismo con cui i corpi si raffreddano. Se non ci fosse l'atmosfera, la Terra, questa radiazione fuggirebbe nello spazio e la Terra sarebbe circa 30-35 gradi più fredda di oggi, quindi diciamo non particolarmente piacevole. Avremmo un pianeta ghiacciato, di fatto.
Impossibile per ospitare la vita.
Esatto, molto inospitale. Però questi gas serra, ripeto, principalmente vapor d'acqua, anidride carbonica e metano, hanno la proprietà di assorbire questa radiazione infrarossa emessa dalla superficie e di riemetterla, però in tutte le direzioni, quindi una parte verso lo spazio, ma una parte anche verso la superficie. In questo modo si trattiene una parte del calore, diciamo così, che altrimenti andrebbe disperso, e quindi si riscalda la superficie della Terra e la bassa atmosfera. Quindi di base questo effetto serra è un effetto positivo per il pianeta, diciamo una specie di copertina termica, chiamiamolo così, che mantiene la temperatura della Terra ai livelli che hanno consentito alla vita di svilupparsi.
Ed è stato così fino all'epoca preindustriale, in sostanza.
Esatto, diciamo fino all'epoca preindustriale. Poi ci sono anche delle oscillazioni naturali di CO2 che però avvengono su scale molto lunghe. Durante le ere glaciali, per esempio, la quantità di CO2 è più bassa perché c'è meno vegetazione. Noi siamo in un periodo interglaciale, diciamo i valori naturali CO2 sono attorno ai 280 parti per milione.
Quindi ci avviamo non proprio al doppio, ma
di combustibili fossili. Cioè abbiamo cominciato a immettere in atmosfera enormi quantità di CO2, per cui la concentrazione è salita da 280 appunto al valore che avete dato voi di 410, quindi un aumento di circa il 45% in un centinaio di anni, ed è una cosa che il pianeta non ha mai visto prima, un aumento, soprattutto la rapidità di questo aumento. E quindi aumentando la CO2 aumenta l'effetto serra. Questo innesca tra l'altro tutta una serie di processi che si autoalimentano e tendono ad aumentare anche il riscaldamento, e quindi questo dovrebbe produrre un riscaldamento globale, che in effetti sta avvenendo, e associato a questo riscaldamento globale tutta una serie di cambiamenti climatici che poi possono produrre molti danni sia alla società che agli ecosistemi.
Filippo Giorgi, cominciano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici al 335-5634-296. Comincio a girarne in un paio che sono più, diciamo, stretti sulla questione della CO2. Intanto c'è Ada che chiede: in Italia qual è la concentrazione di CO2? Ha senso chiedersi a livello regionale se variano questi livelli?
Allora, la CO2 ha un tempo di vita in atmosfera molto lungo, cioè le molecole di CO2 che entrano in atmosfera vi permangono per decine di anni, fino anche a centinaia di anni. Questo cosa vuol dire? Che la CO2 è molto ben miscelata in atmosfera e quindi la concentrazione è abbastanza omogenea, cioè la concentrazione in Italia sarà più o meno uguale a quella che c'è a Manaloa, più o meno uguale a quella che c'è al Polo Sud, cioè ci potrà essere una variazione di 2, 3, magari fino a 5 parti per milione, ma alla fine più o meno la concentrazione è abbastanza uniforme nel globo.
E un'altra domanda a cui chiedo Filippo Giorgi una risposta breve, perché Giuseppe da Prato dice, dopo aver sentito le sue parole quando parlava della fotosintesi d'estate, che quindi cala la concentrazione di CO2, dice d'estate più fotosintesi, ma estate dove? Siamo così emisfero nord-centrici, Filippo Giorgi?
Sì, perché la maggior parte dei continenti è nell'emisfero nord e quindi c'è più vegetazione nell'emisfero nord che non nell'emisfero sud.
È una questione di affollamento.
La concentrazione di CO2 diminuisce di più a causa dell'effetto dell'emisfero nord.
Allora, sappiamo che le piante assorbono anidride carbonica, le foreste in fiamme invece al contrario la liberano, lo dicevamo in apertura, ne ha parlato anche oggi Radio Tremondo, sono ormai 2 mesi che sulla linea del circolo polare artico si susseguono incendi devastanti. Per parlare di questo abbiamo invitato Gian Maria Sannino, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Climatologo all'Enea di Roma. Sannino, noi d'estate siamo purtroppo abituati a sentir parlare più frequentemente di incendi, ma questa volta si parla del circolo polare artico. Ci fa una fotografia proprio geografica di quello che sta accadendo?
Sì, effettivamente sta accadendo qualcosa che non si era mai visto in precedenza. Premetto che gli incendi in questo periodo, anche nel circolo polare artico, sono abbastanza frequenti. Quello che colpisce è l'estensione di questi incendi e anche la durata di questi incendi. Quello che sta accadendo però è figlio di qualche cosa che è già iniziato a giugno. Giugno 2019 è il giugno più caldo di sempre, dalla storia, dal 1860, cioè da quando abbiamo, come diceva prima Filippo Giorgi, cominciato a immettere in maniera sistematica CO2 in atmosfera. Luglio 2019 molto probabilmente sarà luglio più caldo di sempre, questo dalle prime stime dell'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia. Quindi tutte queste cose hanno portato l'Artico ad essere colpito da una serie di ondate di calore particolarmente intense. Tanto per avere un'idea, immaginate che oggi il 60% del ghiaccio della Groenlandia si è fuso, in genere mediamente non si è mai superato un valore del 30-35%, quindi siamo ben al di là della media classica degli ultimi 30 anni, quindi una quantità immensa di Groenlandia si è sciolta, stiamo parlando di circa 197 miliardi di tonnellate di acqua che si sono riversate in mare e che andranno a contribuire ovviamente ad aumentare il livello del mare, e questo ovviamente è un altro problema molto legato ai cambiamenti climatici. Stessa cosa per il ghiaccio marino sempre dell'emisfero nord, si sono fuse, ci sono in questo momento non più di 6 milioni di chilometri quadrati contro una media che dovrebbe essere in questo periodo 9 milioni di chilometri quadrati. In pratica abbiamo perso il 30% di ghiaccio in più rispetto alla media. Questo ha contribuito quindi a fare cosa? A rendere le foreste più secche, perché in realtà in questo periodo, quindi tra giugno e luglio, ha piovuto molto meno di quello che dovrebbe piovere in questo periodo, e l'umidità del terreno è diminuita. Queste sono delle precondizioni, diciamo, necessarie affinché gli incendi possano, una volta che sono stati innescati dall'uomo, ma anche in maniera naturale, magari da qualche fulmine, propagarsi in maniera incontrollata, ed è esattamente quello che sta succedendo in questo periodo.
Quindi queste le cause, lei nella sua risposta ha citato contemporaneamente cause e conseguenze, questo non è un caso, perché insomma poi ne parleremo, è un meccanismo che si sta mordendo la coda in un modo insomma particolarmente allarmante. Ci sono molte delle notizie che girano in questi giorni che fanno proprio riferimento a parole che ha usato anche lei, senza precedenti. Effettivamente lo diceva anche lei, insomma non è mai successo prima niente di simile, e ci sono una serie di conseguenze di questi incendi che poi andranno, come quello che come lei aveva insomma iniziato a dire, andranno a loro volta a peggiorare la situazione del riscaldamento climatico, del riscaldamento globale, che quindi peggiorerà a sua volta gli incendi, non se ne esce.
Assolutamente, in realtà stiamo bruciando alberi che stanno emettendo in atmosfera CO2 una quantità, l'avete detto voi all'inizio, stiamo parlando di circa 100 milioni di tonnellate di CO2, l'equivalente di quello che produce il Belgio, ma per venire a qualcosa di più vicino a noi e per intenderci quello che l'Italia emette in 4 mesi, queste foreste l'hanno emesso in poco più di un mese, quindi sono delle quantità immense di CO2 da una parte. Dall'altra dobbiamo immaginare che queste foreste l'anno prossimo non contribuiranno più a, invece grazie alla fotosintesi, a ridurre la quantità di CO2 in atmosfera. Quindi in realtà il danno è duplice: da una parte stanno immettendo grosse quantità di CO2 e dall'altra queste foreste non saranno più in grado di fare quel lavoro fondamentale che è quello di ridurre la quantità di CO2, perché non riusciranno più a prelevare CO2 dall'atmosfera. Quindi in realtà il danno è doppio, e questo fa capire come il sistema climatico è un sistema estremamente complesso dove le retroazioni possono amplificare gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo è uno di questi, appunto, retroazioni che, lo vedremo anche l'anno prossimo, porteranno in realtà a un esacerbare, se volete, del cambiamento climatico in atto soprattutto nelle aree polari, che sono quelle da sempre più, come dire, sensibili ai cambiamenti climatici. Sono più sensibili ad esempio per via del colore bianco dei ghiacci che riflettono le radiazioni di cui parlava prima Filippo Giorgi, che arrivano, vengono riflesse da superfici bianche, quindi non contribuiscono a riscaldare il nostro pianeta, ma nel momento in cui la calotta polare e il ghiaccio marino cominciano a fondersi a questa velocità immensa, le radiazioni solari penetrano invece nell'oceano, che è di colore molto più scuro rispetto al ghiaccio, quindi assorbono molto più calore. L'inverno successivo avrò bisogno di un inverno molto più rigido degli inverni precedenti per ricreare la stessa quantità di ghiaccio, ma in un contesto di cambiamento climatico e riscaldamento globale la probabilità di avere un inverno più rigido del precedente si abbassa, e quindi vedete che non, questa situazione non fa altro che accelerare il riscaldamento globale.
Questo discorso del ghiacciaio bianco, che in qualche modo difende da un assorbimento eccessivo del calore, è un po' come quando, insomma, facciamo le passeggiate in montagna e ci vestiamo di colori chiari per cercare di di evitare l'insolazione. Ma il fatto che si riducano i ghiacciai da una parte, e anche il fatto che si stia accumulando della fuligine, che quindi modifica il colore dei ghiacciai, ha un impatto?
Assolutamente, anche questa è un'altra retroazione che devastante, perché appunto questa fuligine si andrà a depositare, magari parte di questa fuligine sul quello che è più a nord, ghiacci che si trovano più a nord, facendo appunto diventare il ghiaccio non più di colore bianco ma nero, e quindi questo ghiaccio tenderà a fondersi più rapidamente. Quindi è un altro, anche questo, il colore è fondamentale. Noi, diciamo, scienziati del clima, diamo un termine tecnico al colore che è l'albedo, che è appunto una misura della frazione della radiazione solare che viene assorbita o riflessa da parte del nostro pianeta. Quindi anche il colore, per assurdo, è una di quelle componenti che riesce a modificare il clima del nostro pianeta.
Sannino, lei parlava poco fa dei poli come dei luoghi particolarmente sensibili rispetto al cambiamento climatico. Perché nell'altro emisfero non stiamo osservando fenomeni di questo tipo?
In realtà anche l'Antartide si sta fondendo ad una velocità leggermente inferiore, ma perché cambia, come veniva ricordato anche prima da Filippo Giorgi. In realtà il grosso delle terre emerse si trova nell'emisfero nord piuttosto che nell'emisfero sud, quindi l'Antartide in realtà è fisicamente proprio separato dal resto dei continenti ed è l'unico continente al mondo ad essere circondato da un mare, se volete, da un oceano infinito, che non è separato, non è interrotto da nessuna terra. E questo lo difende, mettiamola così, questa corrente che si chiama circumpolare antartica in qualche modo difende il polo sud da possibili, diciamo, interazioni con correnti che vengono dall'equatore, cosa invece non presente nell'emisfero nord, dove sappiamo tutti che la corrente del Golfo che si produce nel Golfo del Messico è capace di raggiungere anche l'Artico, quindi questa interazione nel Polo Sud non esiste, quindi per ora è un ghiaccio leggermente più protetto rispetto a quello del Polo Nord, quindi in questo caso la differenza sostanziale la fa la distribuzione dei continenti sul nostro pianeta.
Stanno arrivando nel frattempo diversi messaggi da parte dei nostri ascoltatori sul ruolo che possono giocare le piante, che giocano le piante nell'assorbimento dell'anidride carbonica, e allora vorrei proporre al nostro ospite Filippo Giorgi alcuni dei messaggi che sono arrivati, perché da una parte ci sono ascoltatori tipo Marco che dice: beh, più anidride carbonica c'è, meglio stanno le piante che ci restituiscono ossigeno. Oppure Paolo che dice: voglio ricordare che gli incendi, per quanto vasti siano, non causano i cambiamenti climatici. La CO2 liberata verrà riassorbita al momento della generazione della nuova foresta. Dall'altra parte c'è un'ascoltatrice, una insegnante che ci aveva scritto una mail chiedendoci, insomma, si possono costruire modelli matematici in grado di quantificare quale incremento di superficie vegetale servirebbe a assorbire un significativo aumento di anidride carbonica. Filippo Giorgi, proviamo a fare un po' di chiarezza sul ruolo delle piante.
Allora, le piante, come diceva lei, sono uno dei principali assorbitori di CO2. Comincio dall'ultima domanda, cioè quanto occorrerebbe, diciamo così, riforestare la superficie per controbilanciare, diciamo, le sorgenti di carattere antropico. E purtroppo, diciamo, in linea generale, andando a riforestare la maggior parte di quelle che un tempo erano appunto aree di foreste, si riuscirebbe a controbilanciare una frazione abbastanza piccola, diciamo attorno al 10-15% delle emissioni antropiche. Quindi la riforestazione da sola non riuscirebbe a risolvere il problema. Sulla questione dell'effetto degli incendi, allora gli incendi non contribuiscono direttamente al riscaldamento globale, anche perché sono abbastanza localizzati e poi appunto durano una stagione e così via, però l'emissione di CO2, come appunto dicevate, è abbastanza significativa, e questa CO2 rimane in atmosfera, come dicevo, per decine di anni. Tra l'altro, come sottolineava il dottor Sannino, queste foreste non è che ricresceranno l'anno prossimo, ci vorrà decine di anni perché si rigenerino. In più, un altro fenomeno di cui non si è parlato è che la fuliggine emessa dalle foreste è essa stessa un assorbitore di radiazione solare, quindi questa fuliggine contribuisce a riscaldamento globale.
Ne parlavamo proprio poco fa con Gian Maria Sannino come un ulteriore, insomma, fattore di complicazione. Filippo Giorgi, c'è un altro tema che le vorrei proporre. Noi stiamo assistendo in queste settimane molto chiaramente, anche in pochissimo tempo, a un esempio eclatante di come il riscaldamento globale si autoalimenta. Insomma, ne abbiamo parlato finora. Ora, lei ha lavorato molto anche ai report dell'IPCC, l'agenzia internazionale che monitora e studia il cambiamento climatico. In quegli studi, in quei confronti a cui lei ha partecipato, questo effetto a catena era considerato, cioè si teneva conto delle conseguenze del riscaldamento globale che, come stiamo vedendo adesso, sarebbero poi diventate cause di ulteriore riscaldamento?
Sì, sicuramente i modelli climatici che si usano appunto per studiare i cambiamenti climatici includono tutti questi processi che noi chiamiamo di retroazione, dei quali appunto quello di cui abbiamo parlato con Sannino, cioè quello dello scioglimento dei ghiacci, è solo uno, ce ne sono degli altri, adesso non so se abbiamo tempo di parlarne. Comunque tutti i modelli includono questi processi e quindi possono calcolare l'effetto di questi fenomeni di autoamplificazione del riscaldamento.
Gian Maria Sannino, c'è anche chi solleva un'ulteriore preoccupazione rispetto a quanto sta accadendo. Lei prima citava la protezione che ci garantisce la corrente del Golfo e invece si parla addirittura della possibilità che questi incendi modifichino la corrente del Golfo. Perché e con quali esiti eventualmente?
Beh, Questi incendi non modificano direttamente la corrente del Golfo. La corrente del Golfo è fondamentalmente guidata dalla differenza di temperatura degli oceani tra l'equatore, tra le zone tropicali e la parte del nord del nostro pianeta. È ovvio che sin tanto che ci sarà una differenza di temperatura tra queste due regioni del mondo, la corrente del Golfo, diciamo, rimarrà sempre abbastanza intensa ed è fondamentale, perché è l'unico motore grosso che abbiamo sul nostro pianeta per ridistribuire il calore, quindi per rendere il nostro pianeta un po' più vivibile. Certo è che se il polo nord comincia a fondersi a questa velocità, è ovvio che la differenza di temperatura tra le zone tropicali e le zone del polo cominciano a diminuire, e quindi anche questo, diciamo, nastro trasportatore, che è la corrente del Golfo, comincerà a diminuire di intensità. Quindi non c'è un legame diretto tra quello che sta succedendo adesso, quindi tra gli incendi e la corrente del Golfo, la ridistribuzione del calore, ma è ovvio che tutto questo, tutti questi anche retroazioni, contribuiranno poi a lungo termine a modificare in maniera sostanziale il clima della Terra. C'era prima una domanda di un radioascoltatore che diceva: sì, ma poi la foresta ricresce. Certo, la foresta ricresce, ma c'ha bisogno di anni per ricrescere, mentre la CO2 ormai è stata emessa e rimarrà là per diverse decine d'anni, ed è, come dire, quello il grosso problema.
Lei parla di indigestione quando parla degli equilibri che si dovrebbero ricreare. Non facciamo in tempo, questo è il problema.
Certo, diciamo che nel passato, almeno nell'ultimo milione di anni, il pianeta aveva trovato un certo equilibrio nel ridistribuire sistematicamente questa CO2, che ovviamente era solo di origine naturale. Dopodiché siamo arrivati noi, in poco più di 130 anni l'abbiamo aumentata del 40%, siamo passati da 280 parti per milione, quindi 280 molecole di CO2 su un milione di molecole d'aria, siamo arrivati a 415 a maggio, adesso siamo arrivati a intorno a 410, ma in soli 130 anni. Se immaginiamo che invece la Terra aveva trovato questo equilibrio in cui passava da 180 parti per milioni a 280 parti per milioni in 50.000 anni, significa, se vogliamo proprio trovare un parallelo, è come se noi mangiassimo un intero pasto piuttosto che in un'ora, in soli 4 secondi. Ecco, come minimo ci viene un'indigestione, ed è esattamente quello che sta succedendo. Cioè il nostro pianeta non riesce più, non ha il tempo sufficiente a ridistribuire tra le varie componenti del sistema climatico, per intenderci gli oceani, la terra, la vegetazione, i ghiacci, non riesce più a ridistribuire in maniera efficiente la CO2, quindi rimane, diciamo, il grosso rimane in atmosfera.
Abbiamo ancora solo un minuto. Io vorrei chiedere a Filippo Giorgi, poco fa si parlava di coscienza ecologica, una nuova coscienza ecologica in Russia a Radio Tremondo. Allora, un evento così macroscopico come quello che stiamo osservando, con conseguenze, insomma, così gravi e tangibili, secondo lei può essere la molla che magari possa far cambiare un po' le cose anche a livello di decisioni politiche?
Ma diciamo che ormai non è più solo questo evento, questi eventi ormai, come si vede, si ripetono ogni anno, eventi veramente catastrofici che non sono mai accaduti prima. Io sono abbastanza ottimista sul fatto che si stia formando una nuova coscienza su questo problema, soprattutto per questo fenomeno del movimento dei Fridays for Future, per parlarci, il fenomeno innescato da Greta, dalla ragazzina, perché adesso anche i ragazzi cominciano a essere più attenti a queste problematiche e più impegnati, e quindi in realtà io ho una grande speranza in questo nuovo movimento che riesca a cambiare un po' il clima, se vogliamo, il clima politico attorno al dibattito che c'è finora stato sui cambiamenti climatici.
E il clima politico, e speriamo anche il clima, insomma, il clima vero e proprio. Grazie Filippo Giorgi, fisico dell'atmosfera all'ICTP di Trieste, grazie Gianmaria Sannino, climatologo all'Enea di Roma, grazie a tutti voi che avete contribuito con i vostri messaggi a questa puntata. Vi salutano insieme a me Rossella Panarese, Marco Motta, Costanza Confessore e Fiore Liborio. Adesso arrivano Marco Mauceri e Guido Zaccagnini con il concerto del mattino. Da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.